CISL, la voce dei lavoratori. Spazio settimanale a cura della FEMCA CISL. Il mercoledì alle 10.30 e alle 18.30. La domenica alle 10. CISL, la voce dei lavoratori. Una finestra sul mondo del lavoro. RSU Luxottica. Agordo.
Buongiorno e ben ritrovati, nuovo numero di CISL, la voce dei lavoratori, e buongiorno, buonasera a chi ci ascolta in replica, a Paolo Chissalè, benvenuto Paolo.
Buongiorno e grazie.
Da dove iniziamo?
Dalla coda dell'ultima puntata.
Benissimo.
Tu avevi fatto l'affermazione alla quale avevo risposto, qualcuno potrebbe dire, senti questo qua, che dà le risposte di comodo. Tu avevi detto, io penso che tu sia di quelli che credono che sia meglio iscriversi comunque al sindacato, anche se non è il tuo. Allora, con i dovuti distinguo, che secondo me è meglio che uno si iscriva alla CISL, ho detto di sì. E questa non è una balla, nel senso che ci credo veramente, e ti racconto una storia, è una storia vera. Il protagonista si chiama Paolo Chissalè, quindi te lo dico perché c'ero. Allora, io sembrava destino che io dovessi iscrivermi alla CISL. Se vogliamo un po' stare sul leggero, se tu prendi Chissalè, prendi le lettere dispari, le selezioni, e salta fuori una sigletta simpatica.
Fuori CISL.
Io fuori CISL. Ma questo è il caso. E invece la cosa
più
seria
è un po' come me e Claudio, no? Io nel nome c'ho micro, che è il microfono, e Claudio c'ha l'audio.
Esatto.
E facciamo la radio,
no? Omen nomen, no? Esatto.
Esatto. Omen nomen.
E invece la cosa più seria è che io sono figlio di uno che per anni ha fatto il rappresentante sindacale della CISL, in periodi dove fare il rappresentante sindacale voleva dire esporsi, rimetterci in maniera anche significativa, perché erano fine anni 50 e anni 60, quando ancora il sindacato era un corpo estraneo nelle aziende, non c'erano agibilità, non c'era niente, no? Quindi l'attività veniva fatta fuori, non come adesso. Questa è la premessa. Allora, era circa a metà degli anni 80, in Luxottica la CISL per una serie di motivi non era presente. E quindi ciccia, no? Poi c'è stato un fatto e messi un po' davanti alle cose, ho detto vabbè, piuttosto che niente, meglio piuttosto. E allora mi sono iscritto alla CGL. Dopo qualche anno, quando ci sono state le condizioni e le opportunità, mi sono iscritto alla CISL e ho fatto anche un passetto in più. Ho deciso di impegnarmi in prima persona per cambiare alcune cose che secondo me era giusto fare, era giusto dare il contributo. Quindi questo è per dire che non era una balla. Quindi sindacato sì, iscriversi è importante. Poi ognuno valuta quale sindacato. Uno si iscrive per vari motivi. Diciamo che noi siamo in una situazione in Italia di pluralità sindacale, quindi uno sceglie il sindacato che preferisce. Diciamo che il fatto della pluralità sindacale comporta anche qualche risvolto negativo, e che è che ci si fa concorrenza. E la concorrenza nel mercato è una cosa positiva, nel sindacato non tantissimo, perché
guerra tra poveri?
Insomma, tu la chiami così, io la chiamo concorrenza, qualcuno la chiama diversamente, però c'è uno spreco di tempo e di energie e di risorse, perché mentre io mi preoccupo di non farmi fregare gli iscritti, oppure di andare a fregarli agli altri, voglio dire, sono momenti persi per andare invece in azienda a rivendicare delle cose e a migliorare, no? Io dico sempre, cioè io la magagna la tiro fuori, anche se è sgradevole. Allora, la domanda che tanti si fanno è: ma questo vuol dire fare gli interessi dei lavoratori o fare gli interessi delle organizzazioni? La risposta non è democristiana, ma è entrambe le cose. Entrambe. Perché una organizzazione sindacale pesa, viene valutata in base a quante persone rappresenta, a quanti iscritti ha. avere maggior rappresentatività vuol dire pesare di più. Allora, voglio vedere se in un'azienda, facciamo un esempio classico del metalmeccanico, anche se ormai il metalmeccanico non è più quello degli anni 60 e 70, se in un'azienda dove c'era la maggioranza della FIOM, le cose come andavano, o come andavano dove c'era la maggioranza della FIM, della CISL, le cose sicuramente prendono pieghe diverse perché ci sono culture sindacali diverse e quindi percorsi diversi. Poi ognuno valuta quale è meglio, però uno degli l'effetto migliore di questa concorrenza è che comunque un'organizzazione cerca di pesare di più per svolgere fino in fondo il proprio ruolo in base al proprio statuto, insomma. E qua entra prepotentemente il discorso dell'unità sindacale, che se ne parla da anni e da decenni a corrente alternata, adesso sì, adesso no, è il momento buono, dopo 10 minuti no, non si fa più niente. Certo è che finché i sindacati andranno avanti, ognuno per la sua strada, ognuno con la propria parrocchia, saranno soggetti deboli per definizione, soprattutto con l'evoluzione che c'è stata, che la globalizzazione ci sta passando sopra come un rullo compressore. Se non abbiamo un soggetto unico e forte, secondo me facciamo poca strada.
Quindi saresti per un unico sindacato all'interno della...
Ma secondo me è gioco forza che debba essere così, perché il rischio è morire, magari gloriosamente. Qualcuno piacciono le sconfitte gloriose, a me no. Certo è che le ideologie che nel dopoguerra sono state la causa della separazione, diciamo, delle tre confederazioni principali, si sono molto diluite. Rimangono sicuramente delle grosse differenze dal punto di vista organizzativo, o anche come l'idea di sindacato. C'è quello più confederale, quello invece più centrato sulle categorie, c'è quello che dice di rappresentare tutti i lavoratori e quello che dice no, prima gli iscritti. E queste non sono cose trascurabili, e limarle sarà sicuramente un problema, però io tiro il sasso nello stagno, non è sicuramente una cosa che compete a me, o perlomeno compete per uno zero virgola, perché queste decisioni qua o si calano dall'alto o dubito che si
partano da algo,
esatto. Allora, perché iscriversi al sindacato? Ci possono essere delle motivazioni etiche, ideali, o una volta c'erano anche ideologiche, metti che ancora qualcuno si iscriva per ideologia, oppure semplicemente per motivazioni pratiche. Allora, un lavoratore di solito ha bisogno di informazioni, di piccoli servizi. Allora, uno si aspetta che un delegato gli dia delle risposte tempestive e precise. Un delegato non è che nasce imparato. Uno esce da un reparto, da un ufficio, e sa del suo lavoro, non sa poco o niente delle regole sindacali. Quindi, per formare e rendere efficienti e bravi i delegati, parlo per me, diciamo, la mia organizzazione investe in corsi di formazione che possono essere, che vanno da livello base, proprio l'ABC, a corsi anche di livello universitario. Allora, faccio un esempio: l'ABC in 4-5 giornate uno se la cava. I corsi più approfonditi, quelli tosti, durano svariate settimane, e questi sono costi vivi, costi che comunque sono soldi che escono dalle tasche degli iscritti, perché ricordiamo che il sindacato non prende soldi dallo Stato, campa con i soldi degli iscritti. Calano gli iscritti, succede che un sindacalista se ne torna in fabbrica perché non ci sono le risorse per pagarlo. Buoni delegati danno migliori risposte, migliori servizi ai lavoratori, e anche fanno una buona contrattazione aziendale. Non dico proprio i contratti integrativi, che magari sono più roba da sindacalisti, però l'accordino sul part time, i trasporti e così, questi sono risultati che concreti, che
anche il welfare, no?
Certo, anche quello, no? Quindi alla fine si produce del buon sindacato. Una parentesi sui soldi. Allora, il sindacato in Italia, dopo la Chiesa Cattolica, è forse l'organismo più centralista che ci sia, però le quote sindacali, le quote tessera, buona parte rimangono nel territorio, perché è nel territorio che servono di più. Poi è chiaro che una fetta va anche oltre, va a livello regionale, a livello nazionale, però il grosso rimane qua. Se uno ha paura di dare soldi a Roma ladrona, se mi permetti la battuta, no? Allora io dico, caro lavoratore, tu non vuoi iscriverti? È legittimo, però ti chiedo un briciolo di coerenza. Fatti la domanda: se tu sei in grado da solo, con le tue forze, di ottenere gli stessi risultati che hai adesso in tasca, che sono risultati ottenuti da anni e anni di contrattazione, fai bene, vuol dire che sei autosufficiente, non hai bisogno di un sindacato, perché tu ti rappresenti benissimo da solo. Se invece no, allora non hai neanche il diritto di lamentarti. Il sindacato non è uno studio legale che paghi alla bisogna, no? Però è presente tutti i santi giorni in azienda, grazie agli iscritti che pagano il sindacalista, o comunque pagano la formazione e danno la possibilità di avere un sindacato. Quindi, se sei coerente, dovresti riconoscerlo e iscriverti per mantenere un importante presidio a tua tutela. Poi, se invece preferisci godere gratis dei benefici pagati da una minoranza, allora c'è qualcosa che non funziona.
E presentiamo il secondo ospite della trasmissione, che è Stefano Gris. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
Responsabilità importanti le sue all'interno del patronato, dico bene?
Certo, anche perché noi dobbiamo saper rispondere al cittadino e cercare di indicare tutte le normative corrette per il momento, per fare tutte le richieste possibili e tentare di salvaguardare tutti quanti.
Allora, l'argomento di oggi è molto importante, adesso sentiremo proprio da Stefano Gris tutti i particolari sul buono bebè, bonus bebè. Sì.
Certo, allora innanzitutto la prima domanda che viene da chiederci è chi può chiedere il bonus. Il bonus può chiederlo uno dei genitori, che siano cittadini italiani o comunitari o extracomunitari, con però regolare permesso di soggiorno, carta di soggiorno di lungo periodo. E al momento della domanda l'importante è che deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si chiede l'assegno. Questa è una delle cose importanti. In che cosa consiste il bonus bebè? Questa è anche un'altra domanda importante. È un'erogazione di un assegno che viene concesso dalla nascita del bambino o dall'adozione dell'entrata in famiglia fino al compimento del terzo anno di vita. Quali sono i requisiti per poterlo ottenere? Innanzitutto i requisiti possono essere divisi in due, in quanto i limiti di reddito sono due. Pertanto possono richiedere il bonus bebè per il 2016 i genitori con figli nati dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre del 2017, che abbiano un reddito. Pertanto quando parliamo di reddito parliamo di indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro e deve essere appunto aggiornato in corso di validità. L'ammontare del bonus bebè viene diviso, come dicevo prima, in due fasce. Allora, gli 80 euro mensili possono essere percepiti per coloro i quali hanno un reddito ISEE sotto i 25.000 euro. Praticamente la soglia massima è di 25.000 euro, suddivisi per 12 mensilità, pertanto è un importo annuo di 960 euro. Mentre di 160 euro mensili, se parliamo di un ISEE sotto i 7.000 euro, e anche questo suddiviso in 12 rate, e suddiviso appunto in 12 rate. La domanda del bonus bebè 2016 deve essere presentata pertanto da uno dei genitori conviventi con il figlio ed esclusivamente in via telematica, non può essere presentata in via cartacea. Può rivolgersi tranquillamente presso il nostro ufficio del patronato, dove provvederemo appunto all'invio della domanda telematica, avendo tutti i requisiti reddituali. E ultima cosa molto importante è che il bonus bebè verrà può essere interrotto se ci sono se vengono a mancare determinati requisiti. Beh, il più importante è il reddito ISEE che viene verificato ogni anno, se c'è il decesso del bambino o in caso di adozione se c'è la revoca dell'adozione. E questo è una carrellata per quanto riguarda il bonus bebè per il 2016.
Grazie a Stefano Gris, ritorniamo per concludere con Paolo Chissalè, sempre dallo studio 1 di Radio Più. Ultime curiosità, Paolo, di questo numero di CISL, la voce dei lavoratori.
Sì, ricordo semplicemente i recapiti, gli info point che i delegati della FEMCA in Luxottica garantiscono settimanalmente, e sono quello del patronato INAS, che ricordo si occupa di pensioni, malattie professionali, indennità di disoccupazione, infortuni, congedi parentali, eccetera, che è tutti i lunedì dalle 12.30 alle 14. Se qualcuno pensa di fare tardi può anche fare una telefonata, prendere appuntamento anche per un'ora un po' dopo. E poi quello del welfare, tutti i martedì dalle 12 alle 14.30, sempre in saletta dell'RSU.
Grazie Paolo Chissalè, grazie a Stefano Gris, noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie Paolo.
Grazie, ciao.
CISL, la voce dei lavoratori. Spazio settimanale a cura della FEMCA CISL. Il mercoledì alle 10.30 e alle 18.30. La domenica alle 10. CISL, la voce dei lavoratori. Una finestra sul mondo del lavoro. RSU Luxottica, Agordo.